Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Facciamo nostra oggi e in questi giorni la preghiera all'inizio di questa Eucaristia, in cui chiediamo che la grazia di Dio, la luce e la forza del suo Spirito ci preceda e ci accompagni sempre nella mente, nel cuore, nelle nostre azioni.
Dal Libro della Sapienza, capitolo 7, versetti dal 7 all'11. Pregai e mi fu elargita la prudenza. Implorai e venne in me lo spirito di sapienza. La preferii a scettri e a troni. Stimai un nulla la ricchezza al suo confronto. Non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia, e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza. Ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Parola di Dio.
Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetti 12 e 13. La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Marco. Capitolo 10, dal versetto 17 al 30. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?» Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «È impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà». Parola del Signore. I discepoli, come abbiamo ascoltato in questo Vangelo, sentendo le parole di Gesù, erano stupiti e sconcertati. Io penso che rimanga sempre un certo sconcerto e una certa difficoltà nell'animo dei discepoli di fronte alle parole di Gesù. È anche difficile interpretarle. Può sembrare semplice, ma non lo è. Interpretarle con equilibrio. Cosa veramente il Signore chiede? Ecco, comunque vediamo che i Vangeli, i sinottici, Matteo, Marco e Luca, riportano con grande rilievo questo episodio perché riassume un insegnamento molto importante di Gesù. Uno che gli va incontro e esprime verso Gesù, così racconta Marco, che normalmente è ricco di particolari, esprime verso Gesù una grande devozione e si aspetta da lui una risposta più chiara, più grande sulla volontà di Dio. Cosa devo fare per ereditare la vera eredità? Lui lo sapeva cos'era la vera eredità, era la vita eterna, non era solo lui a saperlo. L'eredità è un concetto così importante per Israele che ha avuto la promessa di ereditare la terra. Ma l'eredità della terra è venuta a significare sempre più nel cammino del popolo ebraico, già prima di Gesù, e come vediamo qui al tempo di Gesù, è venuto ad esprimere significati molto profondi, l'eredità vera, il mondo venturo, la vita eterna, come vediamo qui. E per questo troviamo questa espressione, ereditare la vita eterna. Gesù, dobbiamo raffigurarcelo, rifiuta, per così dire, l'appellativo buono, maestro buono. E gli dice: «Perché mi chiami buono? C'è uno solo che è buono, che è Dio». Mi sembra molto bello questo. Uno solo è buono, solo Dio. E per questo Gesù passa i comandamenti, la grande bontà di Dio verso il suo popolo, è stato soprattutto il dono dei comandamenti, cioè il dono dell'alleanza, il grande dono con cui Dio ha manifestato le sue vie, come è fatto, qual è il suo volto, come Dio cammina, le ha manifestate al suo popolo. Non ha dato ad altri popoli, dice il Salmo, quanto ha dato al suo popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti. I precetti fanno parte essenziale del dono di Dio. I precetti sono l'espressione della bontà di Dio verso il suo popolo. E Gesù ne elenca alcuni di questi precetti, prendendoli tutti, prendendoli da quella carta che è la più importante. Sono tanti i precetti, ma sono tutti connessi. Si possono tutti ricondurre alle 10 parole, che noi chiamiamo i 10 comandamenti. Gesù fa un elenco: non uccidere, non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non dirai falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre. Tra l'altro vediamo qui che l'elenco che Gesù fa riguarda la seconda tavola dei comandamenti. Cioè la tavola, così raffigurati i comandamenti, in una tavola i comandamenti che riguardano il rapporto con Dio, nell'altra tavola i comandamenti che riguardano il rapporto col prossimo. Qui sono tutti comandamenti che riguardano l'amore del prossimo. I comandamenti esprimono quello che può essere un comandamento riassuntivo secondo la stessa legge, e cioè amerai il prossimo tuo come te stesso. In realtà onore il padre e la madre è un comandamento che sta a metà fra i doveri verso Dio e i doveri verso il prossimo. È un comandamento che congiunge le due tavole, perché l'onore per il padre e la madre è legato all'onore per Dio, che è padre, ed è legato alla benedizione che Dio concede attraverso il padre e la madre. Comunque Gesù elenca questi comandamenti, non nomina il primo comandamento, i primi comandamenti che riguardano Dio. Fai questo e vivrai. Questo lo sapeva già, Gesù glielo conferma. Chi cammina nei comandamenti di Dio, cioè chi risponde al dono di Dio, godendo del dono della sua alleanza e dei suoi comandamenti, che, ricordiamolo, comprende anche il perdono dei peccati. È chiaro, quando questo uomo dice «io li ho osservati fin dalla giovinezza», non intende dire che non è peccatore, non intende dire questo, intende dire che fin dalla sua infanzia, dalla sua giovinezza, è stato educato e si è lui stesso impegnato a seguire i comandamenti. La sua vita è stata impegnata a seguire i comandamenti di Dio e l'alleanza. Questo significa li ho osservati fin dalla mia giovinezza. Va inteso in senso positivo, come anche Gesù lo vede. Gesù gli getta uno sguardo di predilezione. Non so se per ciò che ha detto o per ciò che ancora vuol sapere. Per tutte e due forse, no? Vede in lui un vero desiderio, ancora più grande, di perfezione, di risposta a Dio. E allora a questo punto Gesù tira fuori un'altra cosa. Se non avesse replicato, fosse accontentato della risposta di Gesù, sarebbe andata bene. Osservi i comandamenti e avrai la vita. E così è anche per noi. Se uno osserva i comandamenti avrà la vita. Però lui insiste e Gesù dice effettivamente ti manca una cosa. Ti manca una cosa. Per osservare i comandamenti in modo perfetto ti manca una cosa. E gli propone la sua sequela. Segui la mia via. Vieni dietro a me. Evidentemente Gesù non pensa che tutti quelli in Israele in quel momento devono seguire questo comando suo. A lui però Gesù dice così. Vedendolo, forse questo è il senso, vedendolo, scrutandolo, vedendo che aveva in sé questo desiderio, a quel punto gli dice è vero, una cosa ti manca, perché gli mancava, questa certamente gli mancava. Non era un discepolo di Gesù, poteva essere per lui una cosa grande. Gesù glielo propone come glielo comanda, glielo propone, glielo comanda, come la perfezione dei comandamenti. E così è, se noi teniamo conto dell'insegnamento di Gesù sul cumulo delle ricchezze, sulle ricchezze, Forse possiamo comprendere di più questa risposta di Gesù, cioè quello che poi Gesù dice di fronte, non c'è neanche il rifiuto qui, ma certamente il Vangelo non lascia presupporre che ci abbia ripensato. Il Vangelo si ferma qui nell'episodio, se ne andò rattristato, e la sua reazione fu la tristezza, perché questa cosa era troppo difficile per lui. Aveva molti beni e perciò era troppo difficile. Quello che Gesù insegna sulle ricchezze è proprio questo, che le molte ricchezze possono essere una prigione, possono essere un ostacolo a compiere fino in fondo i comandamenti di Dio, a compiere la volontà di Dio così come il Signore lo manifesta. Sia nell'amore per Dio, perché le molte ricchezze possono diventare un idolo e un fine di tutto, sia nell'amore per il prossimo. In certe parabole Gesù questo lo esprime mostrando che possono chiudere il cuore, possono non far vedere il povero che è accanto a te, non che non si veda con gli occhi, ma non lo consideri. Così forse è il commento di Gesù a questo punto, com'è difficile per chi ha ricchezze entrare nel regno di Dio. Lo stupore e l'imbarazzo dei discepoli, penso, è dovuto soprattutto, ovviamente, alle parole di Gesù, ma in particolare al fatto che quest'uomo era uno che osservava i comandamenti. Era un pio. Se fosse stato uno che non osservava i comandamenti, ci poteva essere meno imbarazzo. Ma uno che osserva i comandamenti più dei discepoli, forse, non sappiamo. Era un pio. E che riceve questo commento da parte, com'è difficile entrare nel regno. E poi c'è la conclusione, di fronte allo stupore dei discepoli, ciò che è impossibile agli uomini è sempre possibile a Dio. E anche questo è molto consolante, e anche di questo abbiamo esempi nel Vangelo, cioè come anche persone che hanno molte ricchezze possono essere toccate dalla grazia. Poi c'è la domanda indiretta di Pietro. Noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Domanda indiretta, perché vuol dire noi abbiamo lasciato tutto, effettivamente ti abbiamo seguito, e quindi che cosa ce ne viene? Qual è la nostra ricompensa? La risposta di Gesù nel Vangelo che abbiamo ascoltato non è completa, c'è un'ultima frase che è stata tralasciata, perché nella risposta di Gesù c'è anche una correzione o una specie di ammonimento preventivo, almeno quando Gesù dice alla fine, ma non l'abbiamo letta, molti primi saranno ultimi e ultimi primi, e rimane nel Vangelo di Marco solo questa frase enigmatica, però è sicuramente nel contesto, io penso, una correzione, perché nella domanda indiretta di Pietro ci può essere una certa presunzione. È vero quello che dice Pietro, abbiamo lasciato tutto, ti abbiamo seguito, però da questo non si deve dedurre che siamo migliori degli altri. Questo lo si vede nel Vangelo di Matteo. Nel Vangelo di Matteo questa frase è spiegata da una parabola. Gesù aggiunge una parabola per spiegare proprio questa frase. Secondo il Vangelo di Matteo, e secondo Gesù, come nel Vangelo di Matteo, nella domanda di Pietro c'è qualcosa da correggere. Però la prima cosa che Gesù dice è molto consolante. Non c'è nessuno che abbia lasciato fratelli, sorelle, padre, madre, figli, campi, per me, per l'Evangelo, per il buon annunzio, che non riceva il centuplo ora in questo mondo e nel mondo venturo la vita eterna. Questo è molto consolante, perché penso che a ciascuno Dio chiede qualche cosa, di lasciare qualcosa. Non so se qui Gesù vuol dire non c'è nessuno che abbia lasciato tutto, come ha fatto Pietro, il quale non ha perso i rapporti però con la sua casa. Però Pietro, come altri, concretamente hanno seguito Gesù, sono stati chiamati. Gesù non ha chiesto questo a tutti i suoi discepoli, non ha fatto la stessa richiesta che ha fatto a Pietro, ad altri discepoli, a Lazzaro, Marta, Maria. Non hanno abbandonato la casa, non hanno abbandonato il fratello. Maria Maddalena non ha abbandonato il fratello, e così via. No, Maria Maddalena, Maria non so se è la stessa, ecco, la sorella di Lazzaro, per esempio. Marta e Maria non risulta. Cioè, qui Pietro dice: noi abbiamo abbandonato il mestiere, il padre, la madre, la famiglia. Però a ciascuno Dio, il Signore Gesù, chiede qualche cosa, di lasciare qualche cosa. E forse la frase di Gesù può essere intesa anche così. Non c'è nessuno, chiunque, abbia anche lasciato qualche cosa, o la madre, o il padre, o i fratelli, o i campi, qualche cosa. Non c'è nessuno che abbia lasciato qualche cosa per me che non riceva un compenso. Questo è molto bello. C'è sempre un compenso. C'è sempre un compenso. Poi l'interpretazione tradizionale della frase di Gesù è che questo compenso siamo tutti noi che siamo qui. Se uno ha lasciato il fratello, la sorella, il padre, non ce l'ha più magari, o non può più averlo, non ha più la sua compagnia, ha tuttavia altri fratelli e sorelle, la Chiesa, o la famiglia, la nuova famiglia di Gesù, che siamo noi. Vediamo se è così. Cioè, qui si dovrebbe realizzare la promessa di Gesù. Pensiamo anche che è veramente così, perché non è un merito nostro, non dipende da noi e non è un merito nostro. Questa famiglia che si è creata attorno a Gesù e che noi sperimentiamo anche in questo momento, non è una cosa che abbiamo inventato noi, della quale abbiamo dei meriti, e i beni che godiamo qui sono molto grandi, sono incomparabili. La parola di Gesù, penso, insomma, si realizza, deve potersi realizzare, e penso che noi dobbiamo vedere qui, nella comunità, nell'Assemblea Santa e anche in tutti gli altri doni che seguono, nell'amicizia, nell'attenzione, nella possibilità del perdono reciproco, nella possibilità continua di riascoltare insieme la parola di Dio. Questi grandi, grandissimi doni realizzano la parola di Gesù in questo mondo, in attesa della ricompensa eterna.